Ma i cittadini hanno avuto all'inizio qualche difficoltà a entrare nel meccanismo. Poi devo dire che quando sono entrati, diciamo così, con una grande capacità di influenza. C'è una parola in inglese che è abbastanza intraducibile nelle altre lingue che si dice empower, che non vuol dire soltanto prendere il potere, ma prendere coscienza, diciamo. E devo dire che i cittadini, anche se sono stati scelti per sorteggio, quindi molti sono arrivati casualmente, non avevano esperienza europea, dai cittadini è emersa in maniera abbastanza evidente e con una larga maggioranza l'idea che bisogna andare al di là di questa Europa e quindi cambiare rotta e avere più Europa e non meno Europa. Certo è un numero ristretto, perché erano 800 cittadini estratti per sorteggio, anche se fatti con una scelta scientifica e quindi in qualche modo abbastanza rappresentativa.
Molto interessante che si chieda più Europa e non meno Europa.
Sì, sì. No, devo dire che le 49 raccomandazioni che sono emerse dai 9 gruppi di lavoro mostrano che in tutta una serie di settori, dalla democrazia all'ambiente, alla salute, questioni ecologiche, eccetera, e che i cittadini ritengono e capiscono la difesa che ci vuole più Europa e non meno Europa, e quindi bisogna dare all'Europa più competenze rispetto a quelle che il Trattato di Lisbona ha attribuito all'Unione. Questo mi sembra un buon segnale.
Dottor Dassoli, una petizione alle Nazioni Unite, ce ne parla?
La strada è molto difficile, perché purtroppo lo Statuto delle Nazioni Unite prevede che i caschi blu giustamente possono essere inviati soltanto in un territorio dove c'è almeno una tregua temporanea e che le due parti sono disponibili a questa tregua. Per ora purtroppo in Ucraina questa tregua non c'è, perché una delle due parti la tregua non la vuole, che è la Russia. Quindi per ora, nonostante il fatto che lo Statuto delle Nazioni Unite consentirebbe all'Assemblea Generale di andare al di là di un veto all'interno del Consiglio di Sicurezza per votare a maggioranza qualificata di 2/3 per inviare queste forze di interposizione, questo attualmente non è possibile. Ci vuole appunto almeno una tregua temporanea e le forze di caschi blu dovrebbero garantire in qualche modo il rispetto di questa tregua temporanea.
Ma questa iniziativa, come magari altre, dimostrano che non ci si può arrendere, bisogna tentare comunque la via della pace.
Assolutamente, diciamo, noi abbiamo avuto molti segnali positivi da organizzazioni importanti su quest'idea, abbiamo mandato anche al segretario generale delle Nazioni Unite, che naturalmente ha posto la questione quando è andato a Mosca a Putin, ma ha avuto una risposta, come sappiamo, negativa. È andato lì, diciamo così, con lo Statuto delle Nazioni Unite in mano, che prevede l'invio appunto di queste forze di interposizione. Bisogna non mollare, bisogna continuare a cercare la via del negoziato, del dialogo, ma bisogna anche rafforzare l'aiuto all'Ucraina dal punto di vista umanitario, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dei medicinali, dal punto di vista della società civile. E tutte queste cose devono essere fatte, perché non è assolutamente accettabile questa invasione che è avvenuta il 24 febbraio. E poi bisogna cominciare a pensare al dopo. Il dopo è per questa ragione che noi abbiamo lanciato questa idea di una conferenza Helsinki 2, e siamo molto contenti che l'idea sia stata ripresa dal Presidente della Repubblica, che l'ha rilanciata nel discorso che ha fatto l'Assemblea Generale del Consiglio d'Europa il 27 di aprile.
70 anni di pace, ci eravamo un po' abituati a pensare che almeno negli spazi dell'Europa allargata fosse scontata la pace, invece non è così.
Non è così, tanto questa vicenda molti non credevano che sarebbe avvenuta, anche se i segnali che sono avvenuti già da partire da novembre-dicembre indicavano che questa era la strada che Putin aveva intenzione di percorrere. Detto questo, probabilmente quando ha invaso la Crimea avremmo dovuto in quel momento reagire con molta più determinazione, perché ha capito che queste cose gli sarebbero state in qualche modo consentite, quindi ci sono stati degli errori effettivamente in passato. Sul continente europeo si dice che noi abbiamo garantito la pace, anche se non dobbiamo dimenticare la guerra civile nella ex Jugoslavia, e l'Unione Europea evidentemente non ha gli strumenti per avere una vera e propria politica estera, quindi questa esperienza deve insegnarci che non basta avere 27 politiche estere separate per ciascuno Stato. L'Unione Europea può avere un'influenza, certamente noi abbiamo interessi diversi, non dico conflittuali, ma interessi diversi rispetto a quelli degli Stati Uniti, e quindi questo deve portare l'Unione Europea a determinare una sua linea strategica che non è esattamente quella che stanno portando avanti gli Stati Uniti d'America e il Presidente Biden.
Diciamo che, per sintetizzare, servono strumenti nuovi e serve anche un'unità nuova, un'unità di intenti.
La politica estera deve essere una politica estera unica, non c'è nessuna federazione del mondo in cui sono gli stati federati che hanno rapporti con i paesi terzi. Se noi vogliamo andare sulla strada del federalismo, come ha detto Draghi a Strasburgo, un federalismo pragmatico ma anche ideale, in nessun sistema federale del mondo le relazioni, la politica estera è di competenza degli stati federati. Uno stato federale è tale soltanto nella misura in cui ci parla con una sola voce nel mondo. E purtroppo l'Unione Europea non si è ancora dotata di una politica estera e della sicurezza unica. L'altro rappresentante della politica estera, Borrell, il trattato attribuisce la possibilità di parlare a nome dell'Unione Europea davanti al Consiglio di Sicurezza, però non è stato autorizzato ad andare a parlare alle Nazioni Unite a nome di tutta l'Unione Europea, mentre a Kiev o a Mosca i capi di Stato o di governo vanno ognuno per conto proprio. È evidente che in questa situazione noi siamo molto deboli e non potremmo mai essere ascoltati.